Città Aperta. Radio Città Aperta. Radio Città
Aperta. So you wanna fry my brain. So you wanna fry my brain. So you wanna fry my brain. So you wanna fry my brain.
Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via quel palo ripetitore. Lì sul tetto maledetto, punta dritto alla mia camera da letto. E mattina sto in cucina a prendermi il caffè, quando vedo lassù in cima una squadra della tre. Capisci il mio sgomento, le merde fanno affari, piantate addosso a noi antenne per i cellulari. Cari miei amati ascoltatori, se li vedete all'opera capite i miei dolori. Quegli imbonitori sono dei violentatori, peggio della SARS li sfondano di radiazioni. Era una mattina bella, quando da staffaccio vedo quel corvaccio che mi stringe in un abbraccio. Apro la finestra e mi sento di morire. O partigiano, meglio muoversi e agire. C'è qualcuno lassù appeso al palo che lavora. Gli grido tu scendi giù, hai sbagliato persona. Cosa stai facendo a quell'altezza su quella terrazza? Falla a montare in faccia a casa tua quella schifezza. Che mattina da segnarmela nel calendario. Scendo in strada e do l'allarme a tutto il circondario. Grido attenzione signori e signore, alzate gli occhi al cielo, c'è un bacillo invasore. Questo è il business delle antenne sui palazzi, ci sparano le onde come la...
E un buongiorno, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta. Benvenuti al consueto appuntamento con Elettrosmog, il nemico invisibile, la rubrica settimanale in onda come di consueto il venerdì alle ore 14, che affronta il tema dell'inquinamento elettromagnetico sotto tutti i suoi aspetti e le sue ricadute. In studio con voi come di consueto Alessio Ramaccioni
e Pablo Castellani.
Bene, oggi torniamo come annunciato la scorsa puntata a parlare di un argomento molto importante che ha destato molto interesse nei nostri ascoltatori. Parliamo della questione dell'elettrosensibilità. L'elettrosensibilità è una malattia, anche se non è riconosciuta a livello insomma di scienza ufficiale, che è strettamente collegata all'abnorme diffusione di campi elettromagnetici che ci circondano, insomma, provenienti da fonti diverse e sempre più numerose. La scorsa settimana ne parlavamo con il dottor Orio. Abbiamo adesso al telefono con noi in diretta la dottoressa Anna Zucchero, presidente dell'Associazione Italiana Elettrosensibili. Ci sente, dottoressa Zucchero?
Sì, buongiorno.
Buongiorno, innanzitutto grazie della sua disponibilità. Dicevamo anche con Pablo Castellani, una malattia, l'elettrosensibilità è una malattia a tutti gli effetti che non ha un suo riconoscimento. Io direi che la cosa più significativa, più importante magari è ricordare con lei a chi ci ascolta quali sono i sintomi di questa malattia, che insomma magari potrebbe riguardare tante persone che non sanno di averla, visto che ufficialmente non se ne parla.
Sì, i sintomi sono molti e diversi. Quelli più frequenti sono cefalea, dolori generalizzati, scarsa concentrazione, quindi sintomi soprattutto neurologici, scarsa concentrazione, perdita di memoria recente, cioè una persona sta facendo una cosa, dimentica quello che sta facendo, e disturbi visivi, alterazioni della vista, non si riesce più a mettere a fuoco, riduzione della secrezione lacrimale, disturbi uditivi, cioè rumori nelle orecchie che in termine medico vengono chiamati acufeni, ma nello stesso tempo anche una ipersensibilità ai rumori, un fastidio ai rumori, si sente tutto più ingigantito e così anche la luce disturba, è come se la persona avesse un'accentuazione della percezione un po' di tutti gli stimoli abituali. Possono esserci anche sintomi digestivi, tipo poca digestione, gonfiore all'addome, sintomi urinari, anche sintomi di tipo della sfera sessuale. Per riconoscere se i sintomi sono legati ai campi elettromagnetici, di solito è la persona stessa che se ne accorge che questi disturbi compaiono quando stanno al computer, quando sono a casa, se la casa è vicina ad esempio a stazioni radiobase per la telefonia mobile, quando usano il telefonino o quando accendono il wifi ad esempio. È la persona stessa di solito ad accorgersi, mentre nei primi anni era un po' più difficile, la persona stava molto tempo prima di rendersene conto, ad adesso è più frequente la presa di coscienza delle persone di quanto sta succedendo.
Ricordavamo con il dottorio venerdì scorso le percentuali di persone nel nostro paese che sono colpite da questa malattia, ce le vuole ricordare?
Ecco, si stima, ma nel nostro paese non esiste un'indagine ad hoc, una valutazione epidemiologica scientifica seria, però in linea generale la stima effettuata da altri paesi è che colpisca dal 3-5% della popolazione. Il 3% è di solito il livello più, così, più su cui c'è più accordo, ecco.
E sono cifre importanti, insomma, anche paragonate ad altre patologie, sono numeri importanti.
Anche ad altre patologie, sì, siamo a livelli di prevalenza del diabete, ad esempio, siamo intorno a quei livelli, insomma, quindi è elevato. Naturalmente è solo una parte delle persone che hanno questi disturbi con esposizione ai campi elettromagnetici arrivano ad avere una compromissione così grave da non riuscire a svolgere attività, ad arrivare anche all'invalidità. Se chi ne ha affetto continua l'esposizione, può arrivare a gradi anche elevati di disturbo.
Dottoressa, come può tutelarsi a livello pratico chi scopre di essere affetto da elettrosensibilità?
Sì, io partirei da prima ancora di scoprire di essere elettrosensibile, consiglierei a tutte le persone di utilizzare le tecnologie, soprattutto ad alta frequenza, con prudenza, non per troppe ore prolungate nella giornata, facendo attenzione di avere delle pause nell'uso del telefonino, nell'uso del wifi, del computer, in modo che il corpo possa rigenerare, perché pare ci sia un consumo delle capacità di compenso agli stimoli stressanti che vengono dall'esterno di tipo fisico, e quindi è molto importante alternare momenti di esposizione con momenti invece di non esposizione, quindi anche il fine settimana è bene andare in ambienti meno inquinati, non dico non inquinati perché ormai anche in montagna, in posti isolati c'è la tendenza a mettere la copertura wifi, per cui c'è il problema grande di dove andare.
Beh,
ecco, per chi invece si accorge di avere qualche disturbo, non so, il dolore all'orecchio quando si usa il telefonino, può essere così un campanello d'allarme, la cefalea, l'irrequietezza, ecco, prima non ho citato, possono esserci anche alterazioni psicologiche che vanno dall'irrequietezza, all'agitazione, la rabbia, alla depressione anche grave, e quindi far sempre attenzione ai primi segnali. Ai primi segnali poi è bene ridurre l'esposizione, perché allo stato attuale non ci sono ancora terapie definite per la malattia. Ci sono dei tentativi con farmaci che alzano la soglia del dolore, tentativi con antiossidanti, però qualcuno risponde, qualcuno no, ancora non si sa molto, quindi è molto molto importante cercare di non diventare elettrosensibili. Poi per chi diventa elettrosensibile ci sono anche, oltre così all'evitamento che consiglierei sicuramente, perché è l'unica cosa certa al momento che possa aiutare, ci sono anche delle tecniche di schermatura. Se ad esempio una persona sta male nella propria abitazione, si può proporre la schermatura addirittura dell'appartamento con dei tessuti posizionati sotto l'intonaco e con delle tende alle finestre, quando siamo in situazioni così più estreme. La Germania usa, in Germania, anche nei paesi nordici, usano dei baldacchini sul letto, tipo zanzariere di tessuto schermante, con una stuoia sotto il letto, però sì, nei casi in cui ci siano più problemi questo.
Avrei anche una domanda per la dottoressa. La lista degli effetti che si riscontra, che chi si scopre elettrosensibile riscontra sul proprio corpo, che ha detto prima, memoria, apprendimento, io poi in una mia lista ho trovato anche accenni che riguardano la produzione di melatonina, quindi disturbi del sonno.
Sì, poi ecco, se, sì, mi dica.
Volevo dire, sono tutti sintomi assolutamente gravi, poi anche presi nella loro globalità, insomma, di un quadro di una serie di sintomi come questi comporta poi un quadro clinico veramente, veramente serio. Io la domanda è questa qui, praticamente. L'associazione di cui lei è presidente, comunque, per quanto ho potuto vedere personalmente, è composta da stimati professionisti, quale per esempio è lei, che è un medico, se non sbaglio, no?
Sì, io sono medico ospedaliero, lavoro in un ospedale vicino a Venezia.
Perfetto, il problema è questo: quando si parlava all'inizio di trasmissione, che comunque, cioè, lei sta parlando di una patologia che purtroppo a livello internazionale e nazionale non è riconosciuta come tale, è io per esempio ho fatto anche un giro su Wikipedia per vedere, vediamo cosa dicono a proposito dell'elettrosensibilità, e si parla di la maggior parte dei testi che ho trovato riguardano un media come Wikipedia, insomma è un media che viene consultato da tantissime persone, magari qualcuno ci sta ascoltando e vanno a vedere ritenendolo anche abbastanza autorevole, e trovano testi che parlano di studi condotti a doppio cieco per quanto riguarda l'elettrosensibilità, e che poi alla fine la conclusione è che 9 volte su 10 secondo loro sono psicopatologie.
Allora, a livello scientifico il grosso problema è dimostrare il nesso causa-effetto. Ci spostiamo allora dal discorso dei sintomi. Alcuni studi sono stati fatti in passato, ma tutti con metodiche non confrontabili, in numeri di pazienti non sufficienti per trarre poi delle conclusioni statistiche, senza tener conto dell'estrema variabilità sia dell'ambiente in cui viene effettuato l'esposizione della persona, cioè il test di provocazione. Praticamente si mette la persona esposta a, ad esempio, a delle radiofrequenze uguali a quelle della telefonia mobile, e si chiedono dei sintomi o si fanno degli esami nella situazione in cui la fonte elettromagnetica è accesa e nella situazione in cui non è accesa. E la persona e lo sperimentatore, nel caso così dello studio meglio disegnato, non sanno se c'è la fonte elettromagnetica accesa o no. Questi studi sono risultati negativi, però non tengono conto della fonte, del livello di fondo dei campi elettromagnetici, cioè la città, cioè se lo studio è in cui viene fatto l'esame è in un condominio, in un ospedale con tante fonti elettromagnetiche, c'è un livello di fondo più basso che se viene fatto in una stanza di una casa di montagna, ad esempio. E dall'altro lato c'è anche un'enorme variabilità anche individuale, da persona a persona e intraindividuale, cioè nella stessa persona il fastidio ai campi elettromagnetici può variare da un giorno all'altro, a seconda se è meno stanca, più stanca, se è stata esposta di più o di meno. Quindi tutte queste osservazioni limitano molto il risultato di questi test, cioè spiegano perché c'è questa difficoltà. Va anche precisato che il sentire, spesso questi studi valutano se la persona è capace o no di sentire il campo elettromagnetico. Il problema non è questo, il problema è se la persona sta male con l'esposizione o no, perché sentire il campo elettromagnetico siamo capaci tutti di sentirlo. Sono stati fatti due studi molto ben condotti in Austria 2-3 anni fa, in cui si è visto che tutti noi abbiamo capacità di percepire un campo elettromagnetico a bassa frequenza, ma questa capacità varia moltissimo da persona a persona. La media ha capacità di sentire una determinata intensità, che si chiama mediana, diciamo, e una minoranza sente intensità bassissime e una minoranza sente intensità elevatissime. Quindi la percezione non è lo stare male. È come dire: io sento il profumo, il gusto della fragola, la mangio e non mi succede niente. Oppure la mangio e mi viene una reazione allergica.
Più o meno forte?
Più o meno forte. Quindi va nettamente distinta la elettrosensibilità dalla elettroipersensibilità. Il meccanismo che porta i disturbi nell'elettroipersensibilità è simile a quello delle allergie, cioè sono state trovate alterazioni sia di cellule sia di sostanze, cioè di macrofagi e di istamina, che sono coinvolti anche nelle reazioni allergiche, solo che invece di essere innescati dalle fragole, dalle ciliegie, dai pollini, dall'allergene abituale, è scatenato dall'agente fisico. È noto in dermatologia che esiste anche l'orticaria da freddo, ad esempio, l'orticaria da agenti fisici, non solamente da agenti chimici che provochino allergia. E infatti nell'elettrosensibilità certe persone ipersensibili possono avere anche manifestazioni cutanee importanti che arrivano quasi all'orticaria: prurito, arrossamenti della pelle, eccesso di sudorazione o difetto di sudorazione, quindi manifestazioni cutanee.
Dottoressa Zucchero, io invece, è stata molto chiara, insomma molto approfondita, volevo spostare un attimo, diciamo, la discussione su un altro tema. Abbiamo detto, per quello che ci riguarda, in modo incredibile questa malattia non ha un suo riconoscimento ufficiale. E chi è elettrosensibile vive invece all'opposto, in una situazione in cui dal punto di vista anche istituzionale non solo non c'è tutela nei confronti della sua patologia, ma diciamo che c'è una spinta molto forte, che noi riteniamo che faccia riferimento più che altro a questioni economiche, a portare la nostra società verso una diffusione molto ampia di apparati che invece creano campi elettromagnetici. Questo è una situazione al momento che non ha una sua, sembra non avere un suo, una possibilità di interrompersi, un po' un piano inclinato che è sempre più inclinato. Una pubblicità su 3 in televisione fa riferimento alla telefonia mobile, addirittura ci sono politici, partiti politici, istituzioni che fanno le loro campagne elettorali, e qui a Roma lo sappiamo bene, sulla diffusione del wifi. Chi è malato di elettrosensibilità, come non può, adesso stiamo un po' esagerando, ma per capire, come non può non essere disperato rispetto a questo incamminarsi della società, insomma?
Sì, infatti lei ha toccato il dito nella piaga. La situazione, volevo fare il punto un attimo sulla questione del riconoscimento. A livello mondiale è riconosciuta l'elettroipersensibilità in Svezia come disabilità, non come malattia. La Svezia è stato il primo paese a riconoscerla perché ha avuto esperienza con persone esposte a videoterminale, quindi ancora negli anni 80. Infatti è la prima associazione, direi a livello mondiale, che è nata, quella degli elettroipersensibili svedesi. Il Parlamento europeo il 2 aprile del 2009 ha emanato una raccomandazione ai Paesi membri, e quindi anche all'Italia, di riconoscere l'elettroipersensibilità almeno come disabilità, se non come malattia, cioè come una caratteristica peculiare della persona, senza andare ad approfondire se è malattia o non è malattia. Nel momento in cui la persona dice io non tollero questa cosa, deve essere riconosciuta. E non risulta al momento attuale che altri paesi, nonostante siano passati 2 anni, che altri paesi al momento abbiano riconosciuto, come ha fatto la Svezia, l'elettroipersensibilità come disabilità. Le cose si stanno muovendo un po' di più in Germania, in Inghilterra, però non c'è ancora questo riconoscimento. In Italia siamo distantissimi, abbiamo fatto richiesta di riconoscimento come disabilità ancora prima di questa nota del Parlamento europeo e risoluzione del Parlamento europeo, e non ci è stata data naturalmente alcuna risposta. Adesso con questo governo si sta muovendo la rete No Elettrosmog, finora però la strada è molto molto difficile, In Italia l'Istituto Superiore di Sanità nel 2004 ha studiato una ventina di persone elettroipersensibili e i risultati preliminari, perché le persone erano poche, dimostravano che c'era appunto un'alterazione della melatonina, dei ritmi biologici sonno-veglia, dei ritmi biologici di tipo cardiovascolare, cioè frequenza cardiaca e pressione arteriosa, e non c'era una personalità premorbosa di tipo psichiatrico, cioè gran parte delle indagini consistevano in test neuropsicologici per sondare se c'erano problemi di tipo psichiatrico, e non è risultato nulla sul versante psichiatrico. Il lavoro non è stato né pubblicato né pubblicizzato, però c'è un'esperienza italiana, anche se piccola. Lo studio purtroppo è stato accantonato e non si è proceduto oltre. Abbiamo cercato anche collegamenti di tipo politico, fino ad ora non abbiamo trovato nessuno disponibile a portare avanti questo discorso. È fondamentale non solo per chi sta male e molto male, arriva a forme gravi di disabilità, ma anche per chi sta bene, perché la precauzione che c'è, che è prevista nella nostra legge italiana nell'uso dei campi elettromagnetici, va fatta dall'inizio, insomma, prima di arrivare ad ammalarsi. Quindi noi non demonizziamo tutte le nuove tecnologie, anzi tutti noi cerchiamo di mantenere l'uso pur nella maniera accettabile, che non ci dia disturbo, ma tutti cerchiamo di mantenerci nella vita abituale. Allora sarebbe molto importante che a livello di produttori di telefonini, produttori di computer, servizi che forniscono sistemi wireless, ci fosse l'avviso di usare con precauzione gli strumenti. Lo Stato stesso potrebbe esporsi, la Germania lo ha fatto, ha reso pubblico una posizione di un analogo del nostro Istituto Superiore di Sanità, che ha raccomandato alla popolazione di usare il meno possibile la tecnologia wireless, di utilizzarla solo nei casi in cui non si può fare a meno, se ad esempio per il computer continuare ad usarlo con il filo, usarlo wireless solamente se si è distanti da casa, non c'è la disponibilità del filo, lo stesso per la telefonia mobile, da utilizzare per urgenze e per brevi periodi, perché non dimentichiamo che c'è subiudice e i primi dati danno preoccupazione di un aumento di rischio di tumore cerebrale con esposizione al telefono cellulare, cordless di casa anche.
Infatti, dottoressa, mi scusi se la interrompo, era anche di questo brevemente, perché purtroppo il tempo a nostra disposizione sta per finire, però tra gli sintomi di cui ha parlato lei prima c'era anche uno che leggendolo, insomma, mi ha particolarmente inquietato, che è quello dell'apoptosi, cioè che, se ho capito bene, sarebbe la morte cellulare programmata.
Sì, allora ecco, non è un sintomo. Ecco, io non ho parlato di melatonina, di apoptosi, di tutti i vari meccanismi che vengono innescati, perché sì, entriamo più nell'interpretazione scientifica dei sintomi che stanno alla base dell'elettroipersensibilità. C'è un'alterazione sia, come dicevo prima, sia di tipo cellulare, sia di tipo bioumorale, che colpisce il sistema immunitario e il sistema nervoso. È molto interessante lo studio che sta facendo il professor Belpomme di Parigi, che ha trovato il cervello degli elettrosensibili è ischemico, come se avesse 80 anni, per dirla in parole così molto semplice. Cioè non arriva c'è una chiusura dei vasi, che però è reversibile, a differenza di quella dell'anziano, dovuta a un vasospasmo, cioè uno spasmo dei vasi cerebrali, che è reversibile. Lui ha fatto la stessa indagine in persone dopo un periodo di soggiorno in aree definite electric free, cioè con minore esposizione a campi elettromagnetici, e la persona si normalizza. e ha indagato, ha dosato l'istamina, che è la sostanza, una delle sostanze che mediano le allergie, ed è elevata in un 70% delle persone elettroipersensibili. Ha dosato l'EAT shock protein, cioè le proteine da shock termico, che sono delle proteine che vengono prodotte dalla cellula in risposta a stress esterni, e che pare siano coinvolte, erano state studiate soprattutto in rapporto poi alla formazione di tumori, e invece pare siano aumentate sempre in un'elevata percentuale di casi anche nelle persone elettroipersensibili. Il professor Belpom pubblicherà in seguito anche questi risultati, insomma siamo tutti in attesa. Questo per dare un flash un po' sulla questione, diciamo, diagnostica più strettamente medica del problema.
Sì, e poi in realtà, come abbiamo constatato la settimana scorsa col dottor Orio e confermato in questa breve intervista con lei, altro che mezz'ora di trasmissione, qui per affrontare tutti gli aspetti del problema in modo approfondito ci vorrebbe molto più tempo, sì. Ma forse varrà la pena anche magari pensare ad organizzare magari un momento di informazione pubblica su questo argomento, già gli ho accennato prima nel nostro contatto prima della trasmissione. Una domanda finale che in parte mi sembra che mi abbia già risposto, mi scusi se è una ripetizione, però è importante: l'elettrosensibilità è una malattia che passa?
Non passa, può migliorare.
Okay.
Può migliorare.
Una volta che si è diventati quindi elettrosensibili sulla base di una sola
esposizione? Ricade con l'esposizione.
Ricade con l'esposizione. E questo, insomma, è importante.
Quindi
da...
voi che appunto gestite la radio avete una funzione importantissima nel permettere così di divulgare queste notizie.
Noi ci proviamo, anche se è molto difficile. Questa è l'ultima considerazione che le chiediamo, è una domanda un po' retorica. Lei prima ha detto che eravate in cerca di referenti politici per poter riuscire a portare avanti questa battaglia per ottenere questo riconoscimento. Lei ritiene che sia possibile che qualcuno che appunto abbia incarichi pubblici ottenuti attraverso voti io mi immagino sempre questa situazione, che emerga in modo definitivo che i campi elettromagnetici sono pericolosi per la salute umana. Qui crolla un sistema economico, non dico completamente, ma quasi, insomma.
Ma guardi, io non sarei così pessimista, dipende da come si affrontano i problemi e da come si parla. Cioè, le ripeto, noi stessi non ci allontaniamo, a parte magari in certi periodi per potersi riprendere, ma poi si cercano tutte le soluzioni per mantenere i contatti con tutte le nuove tecnologie. Nessuno dice che le tecnologie più avanzate non vengano applicate, vanno applicate ma con prudenza e con precauzione.
Il problema è che invece
non abbiamo trovato ancora un partito politico che sostenga questo che veramente viene detto anche dalla legge.
Come no, il principio di precauzione è un principio spesso dalla legge, lo ricordiamo spesso. No, effettivamente è chiaro, nessuno...
Ecco, tenga presente, non sono stata precisa, un partito politico che ci ha sostenuto è quello dei Verdi, che però purtroppo non ha avuto molto seguito poi come rappresentanza, e quindi ci troviamo in Parlamento praticamente non rappresentati.
Come moltissimi altri cittadini rispetto ad altri temi. E no, il problema in realtà, questo pessimismo che lei giustamente ha percepito nella mia domanda, nasce da tanti anni, insomma, di consapevolezza. Qui a Roma abbiamo un problema grave di proliferazione incontrollata di, per esempio, di antenne di telefonia mobile, e non c'è nessuno che abbia mai proposto un intervento, nessuno, ovviamente espressione della politica, una riflessione sul fatto che una deregolamentazione così spinta potrebbe portare a situazioni gravi, anche perché noi ci immaginiamo che appunto non sia possibile armonizzare il principio di precauzione con l'installazione di oltre 5-6 mila ripetitori di telefonia mobile, quindi insomma potrebbe essere una situazione quasi di non ritorno per quello che ci riguarda qui a Roma. Comunque dottoressa, noi la ringraziamo.
Sono disponibile se sarà da riparlare di qualche argomento.
Senz'altro.
Approfondito, volentieri.
Assolutamente, noi la ringraziamo, ci teniamo ben stretto il suo contatto. Vogliamo ricordare agli ascoltatori magari qualche contatto su internet o insomma per approfondire meglio la questione?
Io do il sito nostro, è www.elettrosensibili.it, è molto facile, si trova anche scrivendo elettrosensibili nel motore di ricerca.
Perfetto, grazie ancora per la disponibilità e soprattutto per la precisione nell'esposizione dei vari argomenti, ci risentiremo sicuramente per altri momenti informativi.
Grazie a lei.
Buona giornata, arrivederci.
Non lo so, io sono un po' pessimista, nel senso che è vero che qua nessuno mette in discussione il fatto che la diffusione della tecnologia, sia essa il wifi o la telefonia mobile, sia una cosa assolutamente positiva.
Però
se non sono riuscito a farlo con le sigarette, io da fumatore so che le sigarette fanno male, poi le trovo continuamente dal tabaccaio, che aumentano tranquillamente di prezzo senza problemi. Insomma, immaginiamo adesso, le ultime statistiche posizionano l'Italia fra i primi paesi al mondo per diffusione di telefoni cellulari pro capite, cioè nel senso che superiamo paesi a capitalismo avanzatissimo come gli Stati Uniti, quindi insomma potrebbe essere un problema dire alle persone a un certo punto: scusate, ci siamo sbagliati, il telefonino l'ho usato soltanto per motivi di emergenza e comunque l'ho usato con l'auricolare, un certo tipo di auricolare, il computer meglio si attaccate il cavo, tutti questi hotspot wifi con cui hanno riempito la città, che sono comodissimi, sul treno non ci siamo connessi tranquillamente alla rete, felici di farlo. Però comunque noi abbiamo terminato, grazie per averci seguito. I nostri contatti: elettrosmog@libero.it, elettrosmog il nemico invisibile, su cui fra pochi minuti troverete il podcast di questa trasmissione, scaricabile
anche su iTunes,
anche attraverso iTunes. Insomma, è una trasmissione tra l'altro molto interessante.
Ce lo diciamo da soli, ma
è vero. Velocissimamente, sull'Espresso di oggi trovate a pagina 69 un articolo, una pagina intera, questo è incredibile, sulla vicenda del Vaticano, sul libro Bomba Atomica, che ieri è stato presentato in una libreria qui a Roma e che avrà altre presentazioni. Ovviamente il libro parla della vicenda dell'inquinamento elettromagnetico delle antenne di Radio Vaticana qui a nord di Roma, Santa Maria di Galeria. E invitiamo tutti insomma a consultare il sito www.bombatomica.com con una sola A e a seguire un po' le vicissitudini di questo libro, che insomma è abbastanza importante, perché rappresenta un po' un punto di riferimento per questa vicenda, assolutamente, di cui tutti sanno poco ma nessuno sa nulla in realtà, perché nessuno ne ha mai parlato. Grazie ancora per l'ascolto, l'appuntamento è per venerdì prossimo, ovviamente alle 14:30.
So you wanna fry my brain? So you wanna fry my brain? So you wanna fry?